Il terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Il rosso e il nero di Stendhal. Traduzione di Maurizio Cucchi.
Una sera al tramonto, Julien, seduto accanto alla sua amica in fondo al giardino, lontano dagli importuni, era profondamente immerso nei suoi pensieri. «Ah!» esclamò. «Napoleone era davvero l'uomo mandato da Dio per i giovani francesi. Chi prenderà il suo posto? Che cosa faranno senza di lui quei disgraziati, sebbene più ricchi di me, che hanno appena il denaro sufficiente a procurarsi una buona educazione, ma a 20 anni non ne hanno abbastanza per corrompere qualcuno e avviarsi a una carriera? Qualunque cosa si faccia», aggiunse con un profondo sospiro, «quel ricordo fatale ci impedirà per sempre di essere felici».
Vide improvvisamente la signora de Rênal corrugare la fronte e assumere un'aria fredda e sprezzante. Quel modo di pensare le sembrava degno di un domestico. Cresciuta nell'idea di essere molto ricca, si comportava come se anche Julien lo fosse. Lo amava 1000 volte più della stessa vita e non badava al denaro. Julien non poteva indovinare i suoi pensieri. Quelle sopracciglia aggrottate lo riportarono sulla terra. Ebbe la presenza di spirito necessaria per correggersi e far credere alla nobile signora seduta così vicino a lui su quella panchina nel verde che aveva solo ripetuto le parole sentite in casa del suo amico, il commerciante di legname, e che era quello il pensiero degli scellerati. «Ebbene, non mescolatevi a gente simile», disse la signora de Rênal, conservando in parte quel tono glaciale che aveva preso il posto della più viva tenerezza. Quell'aria accigliata, o meglio il rimorso per la sua imprudenza, fu il primo scacco subito dall'illusione in cui Julien si era lasciato andare. Pensò: «È buona, dolce, io le piaccio molto, ma è cresciuta nel campo nemico». Mancò al nostro eroe l'audacia della sincerità. Occorreva il coraggio di dare battaglia, ma subito. La signora de Rênal era rimasta sorpresa dalle parole di Julien, in quanto gli uomini del suo ambiente andavano ripetendo che un nuovo Robespierre sarebbe stato possibile soprattutto a causa di quei giovani che appartenevano alle classi inferiori ma erano stati educati troppo bene. La freddezza della signora de Rênal durò piuttosto a lungo e a Julien parve molto evidente. In realtà, il timore di avergli detto indirettamente qualcosa di sgradevole prese il posto della ripugnanza per le sue parole. Questo dispiacere ebbe un riflesso immediato nella sua espressione, che era così pura e ingenua quando era felice e lontana da chi l'infastidiva. Julien non osò più abbandonarsi al suo fantasticare. Più calmo e meno innamorato, pensò che fosse imprudente andare nella camera della signora de Rênal. Meglio se fosse stata lei ad andare da lui. Se un domestico l'avesse vista girarsi veloce per casa, avrebbe potuto spiegarsi con un pretesto qualsiasi. Ma anche questa soluzione presentava degli inconvenienti. Julien aveva ricevuto da Fouquet alcuni libri che lui, studente di teologia, non avrebbe mai potuto chiedere a un libraio. Osava aprirli solo di notte. Spesso sarebbe stato ben contento di non essere interrotto da una visita la cui attesa, solo il giorno che aveva preceduto la piccola scena del giardino, l'avrebbe messo nell'impossibilità di leggere. Se capiva i libri in un modo tutto nuovo, lo doveva alla signora de Rênal. Aveva osato farle delle domande su una serie di piccole cose, la cui ignoranza blocca l'intelligenza di un giovane nato al di fuori della buona società, per quanto dotato di talento naturale. Questa educazione dell'amore, impartita da una donna estremamente ignorante, fu una fortuna. Julien arrivò a vedere direttamente la società com'è oggi. Il suo spirito non era stato per nulla offuscato dal racconto di ciò che era stato un tempo, 2000 anni fa o soltanto 60 anni fa, al tempo di Voltaire e di Luigi XV. Con un'inesprimibile gioia vide cadere un velo davanti ai suoi occhi e capì finalmente quello che succedeva a Verrières. Il tempo volava. Pensando alle grazie dell'amante, Julien si distraeva dalla sua cupa ambizione. La necessità di non parlarle di cose tristi e serie, visto che erano di partiti contrari, aumentava, senza che se ne accorgesse, la felicità che le doveva e l'ascendente che lei acquistava su di lui. Nei momenti in cui la presenza dei ragazzi troppo intelligenti li riduceva a parlare solo nel freddo linguaggio della ragione, Julien, con docilità perfetta, guardandola con occhi scintillanti d'amore, ascoltava le sue spiegazioni su come va il mondo.
Spesso, nel bel mezzo del racconto di qualche sapiente imbroglio a proposito di un lavoro stradale o di una fornitura, lo spirito della signora de Renal si smarriva d'improvviso fino al delirio. E Julien era costretto a sgridarla, perché si permetteva con lui gli stessi gesti intimi che aveva con i figli. Infatti, a volte si illudeva di amarlo come un figlio. Non doveva del resto rispondere continuamente alle sue domande ingenue su mille cose semplici che un ragazzo ben nato di 15 anni non può ignorare. Un istante dopo lo ammirava come un maestro. La sua genialità arrivava fino a spaventarla. Di giorno in giorno le sembrava di riconoscere meglio in quel giovane abate il grand'uomo che sarebbe stato. Lo vedeva papa, lo vedeva primo ministro come Richelieu. «Vivrò abbastanza per assistere alla tua gloria?» gli chiedeva. «Il posto per un grand'uomo è pronto. La monarchia, la religione, ne hanno bisogno». Il 3 settembre, alle 10 di sera, un gendarme svegliò tutta Verrières, risalendo la via principale al galoppo. Portava la notizia che Sua Maestà il re di... sarebbe arrivato la domenica seguente. Ed era già martedì. Il prefetto autorizzava, cioè richiedeva, la formazione di una guardia d'onore. Bisognava dispiegare la maggior pompa possibile. Una staffetta fu spedita a Vergy. Renal arrivò di notte e trovò l'intera città in agitazione. Chi avrebbe comandato la guardia d'onore? Renal si rese subito conto di quanto fosse importante che il signor de Moirod avesse quel comando. Poteva essere un titolo per il posto di primo assessore. Non c'era nulla da dire sulla devozione di Moirod, che era al di sopra di ogni confronto, ma non era mai montato a cavallo. Era un uomo di 36 anni, timido sotto ogni aspetto, e che temeva in egual misura le cadute e il ridicolo. Nonostante avesse un'orribile paura dei cavalli, il signor de Moirod finì per accettare quell'onore come un martirio. «Sarò all'altezza della situazione», disse al sindaco. Restava appena il tempo di far mettere in ordine le uniformi che 7 anni prima erano state usate in occasione del passaggio di un principe del sangue. Alle 7 la signora de Renal arrivò da Vergy con Julien e i ragazzi. Trovò il suo salotto affollato di donne liberali che predicavano l'unione dei partiti ed erano venuti a supplicarla di esortare il sindaco ad accordare un posto ai loro mariti nella guardia d'onore. Julien cercò a lungo, invano, il momento di poterle dire una parola. Finalmente la incontrò, usciva dalla sua camera, erano soli. Tentò di parlarle, ma lei scappò via rifiutandosi di ascoltarlo. «Sono davvero sciocco ad amare una donna del genere». L'ambizione la fa diventare pazza, come suo marito. Ma pazza lo era molto di più. Uno dei suoi grandi desideri, che non aveva mai confessato a Julien per la paura di offenderlo, era di vederlo, almeno per un giorno, senza quel triste abito nero. Con un'abilità davvero ammirevole in una donna così spontanea, ottenne dapprima da Moirod, poi da Maugiron, che Julien fosse nominato guardia d'onore. E dunque preferito a 5 o 6 giovani figli di industriali molto agiati, almeno 2 dei quali erano considerati esemplari per la loro devozione. Valenod, che contava di prestare il suo calèche alle più belle signore della città e di mettere in mostra i suoi magnifici normanni, acconsentì a cederne uno a Julien, l'essere che odiava più di ogni altro. Ma ogni guardia di onore possedeva, o aveva preso a prestito, uno di quei begli abiti azzurro cielo con le spalline d'argento da colonnello che avevano brillato 7 anni prima. La signora de Renal ne voleva uno nuovo, e non le restavano che 4 giorni per mandare a prendere a Besançon l'uniforme, le armi, il cappello, eccetera, tutto ciò, insomma, di cui è fatto una guardia d'onore. Il bello è che trovava imprudente far confezionare l'abito di Julien a Verrières. Voleva cogliere di sorpresa lui e la città. Sistemata la faccenda delle guardie d'onore e preparato lo spirito pubblico, il sindaco dovette occuparsi di una grande cerimonia religiosa, poiché il re non voleva passare da Verrières senza visitare la famosa reliquia di San Clemente, che è conservata a Bray-le-Haut, ad appena una lega dalla città. Ci volevano molti sacerdoti, e fu la cosa più difficile da organizzare. Il nuovo curato Maslon voleva evitare ad ogni costo la presenza di Chelan. Invano il sindaco cercò di dimostrargli che sarebbe stata un'imprudenza. Il marchese della Mole, i cui antenati erano stati per lungo tempo governatori della provincia, era stato designato ad accompagnare il re. Conosceva l'abate Celan da 30 anni. Avrebbe chiesto sue notizie arrivando a Verrier. Venendo a sapere che era caduto in disgrazia, sarebbe stato capace di andarlo a cercare nella casetta in cui si era ritirato, accompagnato da tutto il corteo di cui poteva disporre. Che schiaffo! Fu solo nella notte fra sabato e domenica, dopo 3 giorni di trattative, che l'abate Maslon si piegò davanti alla paura del sindaco che stava tramutandosi in coraggio. Fu necessario scrivere una lettera melliflua all'abate Chelan per pregarlo di assistere alla cerimonia della reliquia di Bray-le-Haut, ammesso che l'età avanzata e gli acciacchi glielo permettessero. Chelan chiese ed ottenne una lettera d'invito per Julien, che avrebbe dovuto accompagnarlo come suddiacono. Dal mattino della domenica, migliaia di contadini provenienti dalle montagne vicine inondarono le strade di Verrières. C'era un sole bellissimo. Infine, verso le 3, quella folla cominciò ad agitarsi. Si vedeva un grande fuoco su una roccia, a 2 leghe da Verrières. Quel segnale annunciava che il re era entrato nel territorio del dipartimento. Immediatamente il suono di tutte le campane e le scariche ripetute di un vecchio cannone spagnolo appartenente alla città manifestarono la gioia di Verrières per quel grande avvenimento. Metà della popolazione salì sui tetti. Tutte le donne erano ai balconi. La guardia d'onore si mise in movimento. Se ne ammiravano le uniformi brillanti e ognuno riconosceva un parente, un amico. Si scherzava sulla paura di Moirot, la cui mano prudente era sempre ben pronta ad afferrare l'arcione. Ma ci fu un dettaglio che fece dimenticare tutti gli altri. Il primo cavaliere della nona fila era un giovane molto bello e molto sottile, che sulle prime non fu riconosciuto. Subito dopo un grido di indignazione da una parte, un silenzio stupito dall'altra, vennero a esprimere una sensazione generale. In quel giovane che montava uno dei cavalli normanni del signor Valenot era stato riconosciuto il piccolo Sorel, il figlio del carpentiere. Ci fu un grido unanime contro il sindaco, soprattutto fra i liberali. Come? Solo perché quel misero operaio travestito da abate era il precettore dei suoi marmocchi, Renal aveva avuto l'ardire di nominarlo guardia d'onore a scapito del signor tale e del signor tal'altro ricchi industriali. «Questi signori, diceva la moglie di un banchiere, dovrebbero dare una bella lezione a quel piccolo insolente, nato nel fango!» Mentre era al centro di tanti discorsi, Julien si sentiva il più felice degli uomini. Coraggioso per natura, stava a cavallo molto meglio della maggior parte dei giovani di quella città di montagna. Leggeva negli occhi delle donne, che parlavano di lui. Le sue spalline erano più brillanti perché erano nuove. Il suo cavallo si impennava ad ogni istante e lui era al colmo della gioia. La sua felicità non ebbe più limiti allorché, passando vicino ai vecchi bastioni, il rumore del cannoncino fece scartare il cavallo fuori fila. Per puro caso non cadde e da quel momento si sentì un eroe. Era ufficiale d'ordinanza di Napoleone e caricava una batteria. Ma c'era una persona più felice di lui. Da prima l'aveva visto passare da una finestra del municipio. Salita poi in calesce, facendo rapidamente un lungo giro, arrivò giusto in tempo per poter fremere, quando il suo cavallo era scartato fuori fila. Infine, facendo uscire il calesce al gran galoppo da un'altra porta della città, giunse sulla strada dalla quale sarebbe passato il re e poté seguire la guardia d'onore a 20 passi di distanza in una nuvola di nobile polvere. Sua maestà scese davanti alla bella chiesa nuova, che quel giorno era addobbata di tutti i suoi paramenti cremisi. Il re doveva pranzare e subito dopo risalire in carrozza per recarsi a venerare la celebre reliquia di San Clemente. Non appena il re fu in chiesa, Julien galoppò verso la casa di Renal. Qui lasciò, sospirando, la sua bella divisa azzurro cielo, la sciabola e le spalline, per rimettersi il suo liso abituccio nero. Rimontò a cavallo e in qualche istante fu a Bray-le-Haut, che si trovava sulla sommità di una bellissima collina. Così Julien raggiunse Chelan, che lo rimproverò aspramente, consegnandogli una tonaca e una cotta. Si vestì in fretta e seguì l'abate, che doveva andare dal giovane vescovo d'Agde. Era il nipote del signor de la Mole, nominato di recente, e aveva l'incarico di mostrare la reliquia al re. Ma non riuscirono a trovarlo. Il clero si spazientiva, aspettava il suo capo nel cupo chiostro gotico dell'antica abbazia. Dopo aver deplorato per tre quarti d'ora la troppo giovane età del vescovo, i curati ritennero opportuno che il decano andasse da Monsignore per avvertirlo che il re stava arrivando e che era urgente raggiungere il coro. Per la sua età avanzata, il decano era Chelan, il quale, nonostante l'irritazione che aveva dimostrato a Julien, gli fece segno di seguirlo. Giunti all'appartamento del vescovo, alcuni lacchè ben gallonati si degnarono appena di rispondere al vecchio curato che Monsignore non poteva riceverli. Risero di lui quando volle spiegare che nella sua qualità di decano del capitolo nobile di Bréléau aveva il diritto di essere ammesso in qualsiasi momento alla presenza del vescovo ufficiante. Il carattere altero di Julien fu urtato dall'insolenza di quei lacchè. Cominciò a percorrere i dormitori dell'antica abbazia, scuotendo tutte le porte che trovava. Una, molto piccola, cedette, e Julien si trovò in una cella, fra i camerieri di Monsignore, in abito nero e con la catena al collo. Dalla fretta che dimostrava pensarono che l'avesse mandato il vescovo, e lo lasciarono passare. Fece qualche passo e venne a trovarsi in un'immensa sala gotica, estremamente cupa, e tutta rivestita di quercia nera. Tranne una, le finestre a ogiva erano state murate con mattoni. La rozzezza di quel lavoro di muratura non era per nulla mascherata e creava un infelice contrasto con l'antica magnificenza del rivestimento in legno. All'altra estremità della sala, vicino all'unica finestra dalla quale penetrava la luce, vide uno specchio incorniciato in mogano. Un giovane in veste viola in cotta di pizzo, ma a capo scoperto, era fermo, a tre passi dallo specchio, che sembrava una presenza strana in quel luogo. E senza dubbio vi era stato portato dalla città. A Julien parve che il giovane avesse un'aria irritata. Con la mano destra tracciava gravemente delle benedizioni verso lo specchio. «Che cosa può significare?» si chiese. «È una cerimonia preparatoria quella che sta compiendo questo giovane prete. Forse è il segretario del vescovo. Sarà insolente come i lacchè. Beh, non importa. Proviamo». Si fece avanti e percorse lentamente tutta la sala, con gli occhi sempre rivolti a quell'unica finestra, guardando quel giovane che continuava a impartire benedizioni, eseguite con lentezza, una dopo l'altra, come all'infinito.
Piero Baldini ha letto Il rosso e il nero di Stendhal, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni. A cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it